Benvenuti di nuovo in una fantastica rubrica di Ti invito al viaggio con noi esterni interni. Oggi purtroppo con noi non c'è Marta, ma abbiamo una cara ospite. Ma prima di parlare della nostra rubrica di oggi, partiamo con la nostra fantastica sigla. Oggi con noi allo studio abbiamo una mia carissima amica e collega del corso, Sofia.
Ciao.
E lei sta qui con noi oggi con una particolare mansione, ovvero quello di parlare
di Argentina.
Fantastico, perché abbiamo invitato proprio Sofia. Sofia è una studentessa di medicina e chirurgia qui sempre a Terni, mm-hmm. Ed è stata in Argentina e nello specifico sì. A Santa Fe.
Esatto.
E ha vissuto 6 mesi lì, giusto,
esatto,
Sofia? Parlacene
un po'. Allora, io ho vissuto 6 mesi in Argentina, come ha detto Lidia, e mi è successo al quarto anno di liceo, quando ho vinto una borsa di studio con un'associazione che fa partire ragazzi giovanissimi per queste destinazioni un po' in giro per il mondo, che si chiama Intercultura, è il ramo italiano, diciamo, dell'associazione, che in realtà sarebbe internazionale. E io ho scelto e non scelto l'Argentina, nel senso che ho stilato una lista di paesi e mi è capitato proprio di passare 6 mesi in Argentina.
Quali erano le altre destinazioni, per curiosità?
Allora, la prima di tutte era l'India, a dir la verità, che sarei stata un anno, e poi c'erano il Giappone, il Brasile e l'Argentina, poi a seguire tutta una caterva di altri paesi, perché comunque lo spirito era quello di partire, non importa dove, ma di parlare, sì, insomma, di partire per un lungo periodo verso una meta sconosciuta. Perfetto. Quindi sono stata ospitata da una famiglia.
No, di questo ne parliamo dopo nello specifico. Quindi prima di entrare nello specifico e di parlare più approfonditamente della tua magnifica esperienza, mandiamo una bellissima canzone da Te Scelto, tra l'altro. Uh-huh. Ok? Qual è la canzone?
Allora, si chiama Hasta acá nos ayudó Dios. E il gruppo è La Pastichas del Abuelo, che è un gruppo particolarmente conosciuto in Argentina, fa rock pop.
Perfetto, ecco a voi.
En carnavales de señales no verbales fue descubriendo el lenguaje.
Che bella canzone, Sofi.
Sì.
Bella scelta.
Grazie.
Allora, tornando a noi. La prima domanda che mi verrebbe da chiederti uh-huh. è: qual è la differenza più tangibile che hai incontrato uscendo fuori dall'Italia, andando fuori, no? Un uh-huh. viaggio transatlantico,
certo.
Che immagino sia durato pure tanto.
Sì, è durato tantissimo. Per
Quanto è durato il viaggio?
È durato più di una giornata, perché se consideriamo che comunque naturalmente non ci sono, o perlomeno io non ho preso un volo diretto per l'Argentina, quindi c'è un piccolo scalo a Francoforte. Da Francoforte a Buenos Aires saranno una dozzina di ore di volo. Naturalmente poi da Buenos Aires sono dovuta andare a Santa Fe. Tra l'altro in Argentina non esistono treni, per cui ho dovuto prendere l'autobus, quindi il viaggio è durato praticamente 8 ore.
Aspetta, come sarebbe a dire che non esistono i treni?
Ah, sostanzialmente in Argentina i treni esistono, però okay. non sono utilizzati assolutamente per le persone, non è un concetto di mezzo di trasporto, cambia un po', per cui tutto si fa con gli autobus, che si chiamano collectivos in Argentina, e che sono muniti di bagni, sono abbastanza confortevoli appunto perché sono abituati a fare lunghissimi viaggi, dato che l'Argentina è enorme, ci sono tantissimi spazi senza città, quindi fate conto che da Buenos Aires a Santa Fe sono chilometri e chilometri di pampa, praticamente okay. 8 ore di nulla.
Quindi potrebbero tranquillamente rapirti.
Poi ci sono mezzi più sicuri, mezzi che non sono sicuri.
Certo.
Per esempio i taxi in Argentina non sono sicuri, ve lo dico nel caso abbiate l'intenzione di fare un viaggio in Argentina, non prendete il taxi perché okay. non sono particolarmente controllati e spesso capitano rapimenti o truffe comunque di vario tipo.
A proposito, come sono le relazioni sociali, visto che me ne stai parlando di...
Sì, beh, oddio, i rapporti tra le persone sono abbastanza diversi, come si può immaginare, naturalmente. Adesso, senza entrare nel cliché dell'argentino latinoamericano particolarmente socievole, è vero che questo cliché si basa su una realtà, perché in Argentina la prima cosa che salta all'occhio è la facilità di relazionarsi con le persone. In qualsiasi situazione, anche con uno sconosciuto, aspettando l'autobus, ti metti a parlare, inizi a creare una relazione, magari non profonda, però è facilissimo veramente avere un contatto con le persone.
Molto interessante questo. Già.
Per esempio, io ero giovane, ero molto piccola quando sono partita.
Quanti anni avevi?
16, se non sbaglio. E quindi ho vissuto comunque una dimensione di ragazzi, ho vissuto molto con i giovani, e salta moltissimo all'occhio la differenza relazionale tra i giovani in Argentina, che si rapportano tra di loro più come gruppo che come relazione con il singolo. Quindi tutte le attività si fanno con grandi gruppi di persone, qualsiasi ritrovo si fa con tutta la classe o comunque con grandi gruppi, mai o difficilmente con la relazione singola, diciamo.
Quindi la collettività viene apprezzata più
assolutamente, rispetto all'individualità. Tanto è vero che l'individualità viene un po', non dico disprezzata, ma comunque non capita.
Ok, perfetto. Voi dovete sapere che i primissimi giorni quando ho conosciuto Sofia ci ha portato una brocca di mate, giusto?
Sì, perché il mate rappresenta questo argomento che stiamo appunto trattando adesso. Il mate come bevanda di condivisione per eccellenza, quindi ciò che si, per chi non lo sapesse, il mate è un infuso fatto con l'erba mate, che è questa pianta di mate che cresce esclusivamente in terreni ricchi di ferro, quindi tra l'Argentina, il Brasile, il Paraguay.
Molto amara, tra l'altro.
Molto, molto amaro, si fa essiccare e poi si beve in un modo tutto particolare. C'è una specie di cocchino, ma può essere anche di legno, di osso addirittura, ce ne sono di tanti materiali, in cui si versa l'erba mate completamente essiccata, si inserisce una cannuccia all'interno con un filtro sottostante e poi l'acqua calda viene aggiunta dall'esterno e appunto questa è una bevanda che si beve in questo modo particolare anche perché va riempito ogni volta il contenitore per berlo e ogni volta va passato ad una persona diversa, quindi si beve tutti dallo stesso contenitore ed è un modo anche per condividere questi momenti di socialità che, come detto, sono sempre gruppali.
Sì, molto, molto bello. Infatti la prima sensazione che ci ha passato Sofia entrando in classe era proprio questa vivacità, questo spirito di condivisione, ecco. Quindi, dunque, ti volevo chiedere, essendo stata lì in Argentina per molto tempo, cosa hai notato di diverso nella quotidianità, cioè nello specifico? Cosa hai percepito di diverso da una giornata tipica italiana rispetto a quella argentina?
Sicuramente il ritmo della vita cambia completamente. Anche qui rientro un po' nel cliché se dico che il ritmo è rallentato nella Latino America in generale, in Argentina nel mio caso, nel senso che le persone si prendono il tempo di fare le cose con calma durante la giornata, il che non vuol dire, non dobbiamo associarlo per forza a un'idea negativa, certo. Non è l'argentino fannullone, ma è semplicemente proprio un modo diverso di concepire il proprio tempo. Gli orari sono, diciamo, non proprio rispettati. Esiste la siesta, che quindi è un momento della giornata in cui nessuno lavora, specialmente nelle città che non sono proprio grandi come Buenos Aires, ci si prende proprio il momento della siesta al pomeriggio per dormire, il lavoro incomincia più tardi. Insomma, è tutto molto più relativo e più lento. Questo significa anche che le persone si prendono il tempo di pensare, il tempo da dedicare ai propri amici, per stare insieme, per rilassarsi, insomma.
No, cosa inimmaginabile per noi occidentali.
Assolutamente,
no?
Per loro il nostro ritmo di vita potrebbe essere, o comunque il nostro ritmo di vita medio, diciamo. Il nostro ritmo di vita medio potrebbe risultare veramente frenetico.
No, infatti. Quindi ritagliare dello spazio in mezzo al caos è qualcosa di bello.
Assolutamente, specialmente se giustificato dal contesto sociale in cui
sei. Non ti senti in colpa. E, passando ad argomenti a noi cari, parliamo del cibo.
Ah, giusto.
Parliamo del cibo e parliamo di dei piatti tipici, cosa hai mangiato, le concezioni, eccetera,
certo.
Eccetera.
Allora, premetto che sono ingrassata 10 kg quando sono stata in Argentina, che non è poco, però c'è da dire anche che quando una persona cambia dieta è normale ingrassare, cerco di giustificarmi. Allora, intanto in Argentina si mangia carne, si mangia tanta carne e sempre carne.
Quindi i vegetariani saranno stracontenti.
I vegetariani, non dico che non esistano, ho qualche amico vegetariano che vive in Argentina, però tra mille difficoltà, perché in Argentina un pasto non si può concepire senza carne. Tant'è vero che, piccolo aneddoto, io dopo qualche mese che stavo in questa famiglia mangiavamo sempre carne, mattina, sera. E una sera ho proprio chiesto a mia madre ospitante, Cristina, gli ho chiesto: ma cosa si mangia stasera? Si mangia carne? E la sua risposta è stata: no, si mangia pollo. E gli ho detto: ma come? Perché appunto per loro carne di manzo, carne di vacca, okay. Come si può immaginare. Il pollo è una sorta di contorno. Esatto.
Ok. No, visto che abbiamo parlato del cibo, delle relazioni intrapersonali, mm-hmm. parliamo anche della musica, visto che è un elemento che unisce tutto
tutti
il mondo.
I popoli.
Esattamente.
Certo. Ma in Argentina funziona più o meno come in Italia con la musica, nel senso che esiste la musica tradizionale,
sì.
È abbastanza conosciuta, addirittura un tipo particolare di musica tradizionale si porta nelle discoteche.
Ah,
ecco,
sì.
Questa è la grande differenza tra Italia e Argentina, secondo me, mentre qui si ascolta soprattutto musica musica, come si dice, moderna, tecnologica, elettronica. Più facilmente nelle discoteche argentine trovi, a parte il reggaeton, ma la cumbia, che
cumbia?
Non tutti conosceranno. È un ritmo proprio tipico argentino, ovviamente rivisitato, rimaneggiato, perché sia ballabile in discoteca, quindi si parla comunque di musica techno, però con ritmi tutti propri, quindi è molto più facile lasciarsi trasportare nelle discoteche in Argentina. Questo non vuol dire che non ci sia la musica rock, pop e tutti new wave, eccetera.
Quello che abbiamo sentito prima.
Esatto, quello che abbiamo sentito prima è proprio uno tra i più popolari gruppi rock argentini.
Perfetto, quindi per i nostri cari ascoltatori mandiamo una canzone appunto tipica delle discoteche.
Certo, un esempio di cumbia bolicera, quindi okay. Di cumbia che si ascolta nelle discoteche.
E tra l'altro, curiosità, ce l'ha consigliato una amica di Topi.
Certo, mi sono fatta consigliare da un'amica argentina. Allora, stiamo per ascoltare Che Rico Baila di Bombay Fit Marama.
Quando te vi ya te imaginaba sola pa' mí, mientras me bailabas ahí, ahí. Amor, dime cuántos besos quieres, te haré sentir pasión, ese cuerpo es tentación. Cuéntame, lo que tú quieres hacer, esta noche de placer, muestra cómo lo haces tú. Qué rico que baila, ella me atrae.
Sofì, tornando a noi, prima di tutto particolare questa...
Sì, vero, ritmi a cui non siamo abituati magari.
Esattamente, infatti andare in discoteca e sentire questa musica ti invoglia proprio a ballare.
Esatto.
E, visto che sei andata in intercultura, parliamo un attimo del sistema scolastico.
Sì.
Ok, magari parlami delle differenze, se
certo.
Ci sono.
Ah, le differenze ci sono sicuramente. Innanzitutto, in Argentina il sistema scolastico è principalmente privato.
Ok.
Tant'è vero che pure io, che sono una studentessa di intercambio, sono comunque stata inserita all'interno di un sistema scolastico privato, perché le scuole pubbliche in Argentina purtroppo sono la scuola che si associa alla baraccopoli. È un sistema pubblico molto degradato, purtroppo è una condizione veramente problematica, mentre la maggior parte dei ragazzi che vive in quella fascia sociale media o alta va nelle scuole pubbliche. E queste scuole sono particolari perché non esiste come da noi il concetto di scuola esclusivamente elementare o esclusivamente liceo, ma quando un bambino inizia la scuola elementare finisce tutto il ciclo di studi nella stessa scuola e nella stessa classe, quindi tutte le scuole partono dalle elementari fino ad arrivare al liceo,
il che è una cosa positiva ma anche noiosa.
Certo, dipende dai punti di vista, insomma. Vero. Dipende anche dal contesto in cui sei, della certo. classe in cui sei. Certo, i ragazzi delle classi argentine, come ho potuto vedere io, sono molto più uniti dei ragazzi nelle nostre classi, perché si conoscono da quando sono piccolissimi.
Certo, quindi c'è un'unione.
Certo, si crea comunità.
Mentre università come sono?
Le università, allora, intanto sono gratuite.
Ok, quindi avresti fatto medicina in maniera tutta gratuita.
Esatto.
E sono 6 anni?
Sono 6 anni di medicina, completamente gratuiti. Io avrei potuto farli, in realtà. Però ho scelto di no, anche perché, non tanto per la lontananza, quanto perché dubito che... ci sia questa dubito che si possano mettere allo stesso livello la qualità di insegnamento in Italia, che comunque è una delle università più buone certo. per quanto riguarda medicina rispetto Concordo. Magari a un'università fatta in Argentina, però questa è una scelta personale, naturalmente ci sarebbe stata la possibilità.
Ma bello, visto che parlando del sistema scolastico mi hai citato di questa divergenza, questa differenza che c'è tra le scuole private e quelle pubbliche, quindi anche diciamo l'abisso, no? Il livello certo. completamente diverso tra i meno ambienti e i benestanti, ma certo. questo si riflette anche nella vita quotidiana oppure è solo in ambito scolastico?
Allora, questo è proprio permeato in qualsiasi ambito tu possa considerare, questa divisione sociale purtroppo c'è, come tanti altri paesi latinoamericani, tant'è vero che io che sono stata nel contesto di una città abbastanza grande come Santa Fe, che è una provincia, quindi una città di provincia abbastanza ampia, la città è circondata, come tutte le grandi città latinoamericane, da un strato di baraccopoli periferiche, in cui tra l'altro ho avuto la possibilità di fare del volontariato con mia sorella ospitante, perché ero in una famiglia abbastanza religiosa e loro facevano parte proprio di comunità di volontariato cattolico, quindi andavano nella baraccopoli a parlare con le persone e io ho chiesto a loro se potevo accompagnarle.
Parlacene meglio di questa esperienza volontaria.
Allora, sostanzialmente, quello che ho potuto vedere io non sono magari le baraccopoli a cui uno può pensare pensando alla baraccopoli latinoamericana.
Tipo Brasile,
esatto, non era la favela brasiliana, perché comunque Santa Fe è vero che è una grande città, però le sue baraccopoli sono moderate, tra virgolette. Ci sono situazioni in Argentina, secondo me, molto peggiori. Comunque, non ti mento, sono situazioni molto pesanti. Sono le case di lamiera, sono le strade non asfaltate, i rifiuti ovunque, ma soprattutto, cosa che crea, secondo me, proprio un problema sociale alla radice, che è anche culturale, anche di istruzione di queste persone, è che lo Stato in realtà dà delle sovvenzioni statali.
Il che è positivo, no?
Il che è positivo. L'unico problema è che queste sovvenzioni non sono controllate e sono date sulla base dei figli che hanno le famiglie. Quindi più figli ha una famiglia, più sovvenzioni statali arrivano ai due genitori. Dunque si creano queste situazioni veramente pesanti, veramente impressionanti, di famiglie con una ventina di figli, naturalmente nessuno dei quali beneficia delle sovvenzioni come dovrebbe, perché sono stati fatti appunto per avere delle sovvenzioni, quindi un problema veramente complicato che crea anche una fortissima discriminazione tra la classe media, che è comunque molto ristretta, diciamo classe alta, e invece la situazione sociale che si vive nelle baraccopoli.
Quindi diciamo che più o meno la classe media viene a mancare e poi vediamo solo questi due estremi.
Sì, sostanzialmente sì. Io ho avuto la fortuna di essere inserita comunque in una famiglia di classe media, però effettivamente sono poche. C'è un grande divario sociale.
Ok. E visto che all'inizio, grazie mille per aver condiviso con noi questa esperienza di volontariato che comunque dovrebbe essere di ispirazione anche per i giovani di oggi e quelli che ci stanno ascoltando. E visto che all'inizio, quando ti ho chiesto del viaggio che hai fatto dall'Argentina, dall'Italia all'Argentina, mi hai parlato anche delle distanze, della mancanza di mezzi. Quindi, se vogliamo un attimo approfondire com'è percepita la distanza, come sono i mezzi di trasporto?
Allora, come ho già detto, il mezzo di trasporto si basa quasi esclusivamente sull'autobus, il cosiddetto collettivo, che è munito di tutto, è come se fosse un piccolo treno, proprio, confortevole. Naturalmente non sono enormi questi autobus, hanno un bagno, quindi sono fatti apposta per i lunghissimi viaggi, lunghissimi da noi percepiti come lunghissimi, diciamo, perché per un argentino farsi un viaggio, vi faccio un esempio, io abitavo a Santa Fe, proprio all'interno della città, però Santa Fe è enorme come provincia, anzi, piccolo inciso, solo la provincia di Santa Fe deve essere tipo il doppio o il triplo dell'Italia intera, quindi capiamo
più o meno quanti abitanti?
Adesso mi metto in difficoltà, però insomma fate un po' un calcolo, se è quasi il doppio dell'Italia, forse un po' più, insomma, è bella grossa. E una mia amica abita invece in Argentina, sempre in provincia di Santa Fe, ma in un paesino vicino alla città. Per raggiungere questo paesino dalla città io dovevo prendere un autobus e viaggiare per circa 40 minuti, un'ora.
Ok.
Beh, per un argentino questo è assimilabile al viaggio che potremmo fare noi in auto in, non lo so, un quarto d'ora. Per loro quel paesino è vicinissimo alla città, è praticamente attaccato.
Ah, sì.
Esatto. Per loro non è nulla di distante, tant'è vero che il viaggio che ho fatto io da Buenos Aires a Santa Fe, nella testa di un argentino sarà più o meno come, non lo so, il viaggio che faccio io che sono friulana per arrivare in Umbria, che sarà, non lo so, quante ore. 4 ore, 5 ore.
4 ore, 5 ore.
Vabbè, insomma, la percezione delle distanze è veramente modificata, anche perché pensate alla lunghezza dell'Argentina e a quanto veramente grande. Non siamo abituati a percepire la nostra piccolezza, ma l'Argentina è veramente immensa.
Veramente la relatività di Einstein. No, infatti. Visto che ci sei stata 6 mesi, no? Mm-hmm. Che è un lasso di tempo abbastanza lungo,
ampio,
no?
Ampio, sì.
Esatto. E, hai mai sentito nostalgia di casa, dei tuoi cari, del tuo fratello?
Allora, premetto che comunque io quando sono partita sapevo che sarei rimasta solo 6 mesi. Quindi questo ha cambiato un po' il mio modo di rapportarmi all'esperienza. Sapevo che non sarebbe durata tanto e quindi ne ho approfittato per sfruttarla in tutti i modi per fare più esperienze possibili. Ed è vero anche che ho sentito molto poco la mia famiglia in Italia, proprio per non correre il rischio di provare nostalgia, che è una cosa che consigliano moltissimo, consiglia moltissimo anche questa associazione con cui sono partita. Allora, ci ripetevano sempre: mi raccomando, non attaccatevi al telefono, non parlate tanto con i vostri cari. Infatti ho sempre cercato di parlare per, non lo so, a distanza di un mese, così tra un mese e 2 mesi sentivo la mia famiglia via Skype, ma non di più.
Ok, proprio quindi per la connessione
questo.
Internet c'era.
Sì, la connessione c'era, devo dire. Grazie.
Invece, per quanto riguarda, per esempio, la nostra, una società molto attaccata, no? A Instagram, Facebook, tu di meno. Loro come la vivono questi social network?
Loro sono esattamente come noi, almeno
ah, okay.
I giovani. I okay. Giovani sono molto social, utilizzano i nostri stessi social. Sì, anche loro sono attaccati purtroppo a questo genere di cose.
Magnifico.
Cosa che io non posso dirmi partecipe, però insomma, in questo aspetto non c'è
tanta differenza. Mentre per quanto riguarda i mass media, l'informazione, ci sono, per esempio, noi in questo periodo stiamo combattendo contro le pseudoscienze in qualche modo.
Sì.
No? Lì com'è vissuto?
In Argentina ci sono, e l'Argentina la situazione è complicata perché ci sono okay. moltissime correnti di pensiero diverse, alternative, però non hanno preso ampiamente piede come in Italia.
Okay.
Ci sono tantissime comunità alternative che vivono in modo a contatto con la natura o comunque comunità invece anche che promuovono medicine alternative, metodi di autocura, eccetera, però comunque rimane la medicina ufficiale in Argentina, non ha preso tanto piede da sgominarla come invece sta accadendo bene o male in Italia,
certo.
Da sabotarla, diciamo.
Mm-hmm. No, invece un'altra domanda che mi viene così random è che com'è vissuto per esempio l'amore, perché comunque è una delle cose di cui parliamo spesso parlando dei viaggi, no? Com'è vissuto la relazione di coppia?
Certo. Beh, naturalmente in Argentina trova ampio spazio il romanticismo latino, tra virgolette,
sì.
Nel senso che comunque la relazione di coppia è vista un po' come la vediamo noi. Trova ampio spazio in poesie, canzoni, un po' come succede a noi. Devo dire che lì ho riscontrato una grande accettazione, per, oddio, grande non saprei, però comunque un'accettazione dell'omosessualità, per esempio.
Okay.
Nella classe in cui ero io al liceo era abbastanza accettato, era quasi una cosa normale, come tante altre cose, perché mi permetto di dire che in Argentina tante cose che noi percepiamo come problematiche o tante cose che possiamo percepire come un difetto vengono trattate in modo diverso. Per esempio, se una ragazza è un po' cicciotta,
sì,
se una persona ha una caratteristica personale che magari la rende, per noi sarebbe un difetto, non lo so, una cosa come puoi pensare a un naso storto, una persona un po' bruttina, bassa, alta, insomma tutte le caratteristiche che noi siamo abituati a giudicare nelle persone, sì, perché sono visibili e tangibili, in Argentina viene rivoltata la frittata e vengono utilizzate per indicare semplicemente una caratteristica della persona. Per esempio la ragazza cicciottella viene chiamata gordita, che vuol dire appunto cicciottella, assolutamente senza cattiveria, come se fosse una caratteristica personale. Quindi questo cessa di essere un difetto, cessa anche, non esiste mai il problema, diciamo, per la persona, non lo si pone mai, perché appunto diventa semplicemente una caratteristica per cui viene ricordata dai compagni.
Quindi mi dovrei trasferire in Argentina.
Ok. Quindi ingrassare di 10 kg non è stato poi così problematico dal punto di vista sociale.
Bene, bene. E tra l'altro la prima immagine che ci viene in mente mentre parliamo di Argentina è ovviamente Maradona, no?
È così. L'idolo.
Esatto, l'idolo, proprio poi varie altre, quella mano di Dio tra l'altro.
Sì, no, sì.
È così deizzato anche lì?
Beh, ovviamente Maradona è l'idolo degli argentini. A Buenos Aires ci sono centinaia di murales con Maradona, ma lo sport in generale, soprattutto il calcio, è sentitissimo. Il calcio è praticamente lo sport nazionale argentino, come anche tante altre cose. Tutto, diciamo che gli argentini hanno un po' questo atteggiamento del qualsiasi cosa è argentino ed è fatto bene, è elevato a magnificenza, esatto, quindi anche il Papa è un questione,
beh,
di,
certo,
orgoglio,
no,
nazionale. Oppure, diciamo che non ho mai comprovato questa informazione, quindi non sono andata a googlare se effettivamente, sì, è vera, mm-hmm, però mi dicono che in Argentina è stato inventato l'autobus,
ah, sì,
il cosiddetto collettivo, e la penna a biro, altra cosa che sanno tutti gli argentini, sanno questa cosa, ne vanno molto fieri.
Cosa che io non sapevo, quindi ho una cosa in più. Senti, io prima che cominciassimo questa puntata ho fatto un giro sul Google,
sì,
e ho letto che, essendo comunque l'Argentina nella emisfero australe,
sì,
le stagioni sono al contrario,
certo,
no? Quindi il Natale lo festeggiano al caldo.
Allora,
giusto?
Assolutamente sì, e non un caldo come tutti, come quelli a cui siamo abituati noi, ma un caldo da 45 gradi non percepiti, ma 45 gradi reali.
Ma c'è anche l'umido come qui a Terni, oppure?
Beh, dipende dalle zone. Allora, Santa Fe è una città di fiume, comunque, ci passa il fiume Paraná, quindi è molto umida, però io il Natale l'ho passato da mio fratello ospitante maggiore, che vive a Buenos Aires per questioni di lavoro, e la situazione era molto simpatica perché siamo approdati a Buenos Aires imbiancata di neve finta, con i babbo natalini tutti coperti, con la neve sugli alberelli, e 45 gradi di temperatura.
45,
è stato,
wow,
particolarmente comico. Per di più eravamo in una stanzina piccolina con tutti i parenti, senza aria condizionata, quindi è stato veramente il Natale più strambo che abbia mai passato.
È bellissimo quello che dici, è strano per noi, no, come concezione. Senti, ma dalla regia mi chiedono di che farti questa domanda, dunque.
Oddio.
Perché per esempio noi, tornando dall'università o studiamo, ci mettiamo a vedere un bel film o qualcosa in streaming, voi della finanza non ci avete sentito, e che fate? Cioè, nel senso, cosa fanno lì di sera? Cosa, cioè,
allora, gli argentini ballano, qui lo dico e qui lo nego, il loro principale passatempo è andare in discoteca, cosa che mi ha messo un po' a disagio quando ero lì, lo ammetto, dato che non sono particolarmente discotecara, ma in Argentina non è concepibile che una persona non vada in discoteca perlomeno tutti i fine settimana, che in Argentina sono fine settimana lunghi perché durano dal venerdì alla domenica, infatti non c'è scuola.
Sì.
Quindi diciamo che trovarsi in una situazione in cui i passatempi condivisi sono soprattutto bere e ballare, è stato particolarmente, non so come dire, un po' comico e un po' difficile per me, che non ero abituata a questa concezione. Infatti sono passata come la stramba europea, un po' fredda, così.
Beh,
che non si capisce.
Vabbè, tipico
bene
dei nordici, quindi è normale.
Esatto. Noi che siamo friulani non ci divertiamo. No?
Esatto, cioè,
scherzo.
Distaccato. Scherzo.
Però, insomma, naturalmente ci sono altre attività. Però diciamo che lo stare insieme per l'argentino è soprattutto chiacchierare insieme. Cioè trovarsi attorno a un mate, bersi un bel mate e chiacchierare. tante attività da fare insieme, a parte il ballare, il come tango. Ho già citato, sì, la cumbia bolicera che abbiamo ascoltato prima,
sì.
Non troverei un'attività tipica al di fuori di queste. Si beve tanto, quindi chiunque volesse andare in Argentina, passare un po' di tempo con i giovani argentini, ecco, si prepari a questa realtà.
Senti, ma invece, per esempio, questo, le giornate, le serate feriali, insomma, no? Invece, per esempio, la domenica, come è vissuta? C'è anche sempre la concezione dell'andare a messa come, non lo so, perché specialmente in alcuni paesi latinoamericani la messa, la domenica, esatto, è vissuta come qualcosa di molto importante, no?
Sì, anche qui dipende dalla famiglia in cui si capita, è vero che il cattolicesimo è molto presente in Argentina, tante famiglie sono molto religiose. La mia era religiosa, nel senso che mia madre e le mie sorelle ospitanti,
sì,
andavano a messa tutte le domeniche.
Uh-huh.
Io non le accompagnavo, quindi ero libera di scegliere. Una volta ho provato ad andare a messa in Argentina.
È stato?
Ero appena approdata a Santa Fe, per cui non ho capito assolutamente nulla. È stato molto strano, uh-huh, sentire comunque le litanie conosciute parlate in un'altra lingua. È stato particolare. Però sì, dipende dalla famiglia in cui si era. Per esempio, nella mia non tutti erano cattolici.
Ah,
io avevo due sorelle e due fratelli,
uh-huh,
e solo mia madre ospitante e le mie due sorelle, Paola e Emile, andavano a messa, mentre i miei fratelli Leandro e Nicolas restavano a casa mio padre ospitante.
Perfetto. Invece com'è stato l'impatto linguistico, ecco, perché comunque è una lingua diversa, anche se bene simile?
Certo. Beh, intanto, al di là di quanto si possa pensare, è vero che lo spagnolo è molto simile all'italiano, per cui una volta compreso come funzionano le dinamiche della lingua, insomma, è facile capirlo. Sì. Però di primo impatto è stato veramente difficile, perché io mi aspettavo uno spagnolo molto più simile allo spagnolo di Spagna. Io, non avendolo mai studiato, ho detto, vabbè, vado lì, nel giro di poco lo imparo. Invece mi sono ritrovata una lingua che assomigliava quasi, non lo so.
All'arabo.
Sì, esatto, era veramente, all'orecchio non sembra quasi spagnolo, perché tutti i suoni che siamo abituati a sentire negli spagnoli, la tipica sh spagnola,
sì,
o la y di io, sono completamente stravolti. La io, che vuol dire io, si dice sho,
sì,
quindi tutte le y vengono pronunciate come sh, anche le doppie l, tutte sh, quindi è una lingua molto dissimile dallo spagnolo.
Quindi non più così tanto musicale romantico.
Beh, diciamo che adesso che ho imparato lo spagnolo argentino, ascoltare quello di Spagna è molto spassoso, mi sembra stranissimo, mi sembra uno spagnolo modificato, però è vero che perde un po' del suo charme spagnolo. Per di più a Santa Fe, dove sono stata io, c'è un dialetto particolare, un modo, diciamo, di parlare particolare, ovvero l'elisione di qualsiasi S, il che mi ha reso tutto molto più complicato, perché nella frase, sì, nei dialoghi e nelle conversazioni con le persone le S erano quasi inesistenti, quindi riconoscere la parola era veramente difficile.
Capisco. Senti, mentre parlavi e ti guardavo, perché dovete sapere che Sofia è una bellissima ragazza.
Molto bella.
Mi è venuta in mente una domanda, perché non so se voi vi ricordate del musical Evita, come si pronuncia? Evita, okay. Che parla della vita e carriera politica di Eva Perón, mm-hmm, ok? Cioè, dove hanno inserito anche la famosissima canzone Don't Cry For Me Argentina. Questo mi fa pensare, mi fa venire spontanea una domanda: come è concepita la figura femminile all'interno della società argentina? In senso, perché comunque cambiando cultura e cambiando società ci sono appunto, certo, le concezioni diverse della figura femminile. Com'è, certo, vissuta questa cosa, appunto?
Beh, allora, così in un discorso generale non mi verrebbe da inserire particolari differenze, però è vero che comunque in Argentina la figura femminile, non dissimilmente da quanto accade in Italia, non ha ampissimi spazi politici, lavorativi, è comunque una figura sottopagata,
okay,
una figura che difficilmente arriva a ricoprire certe cariche.
Mm-hmm.
Però insomma ci sono le eccezioni, per,
okay,
esempio l'ultima presidentessa argentina è stata Cristina Kirchner, ha governato per tantissimi anni,
sì,
ed era una donna. Però per esempio l'Argentina ha delle problematiche legate ai diritti femminili, l'aborto è illegale,
okay, quindi è ancora illegale l'aborto,
assolutamente, se ne sta discutendo in questo periodo in Argentina, ah, sull'aborto, però sembra che debba rimanere illegale. Quindi questo crea delle problematiche, naturalmente, come si può immaginare, in un paese,
certo,
in cui la maggior parte della popolazione è in condizioni di povertà, l'aborto clandestino rappresenta veramente un grave pericolo.
No, infatti, immagino. No, veramente, Sofia, ti ringraziamo per la tua presenza qui nello studio con noi. Io ho un'ultima domanda per te e sì, chiudiamo. Hai altri progetti? Hai in serbo croato quello che è? Sì. Ai prossimi viaggi quali sono, insomma?
Beh, allora, sono tornata in Argentina qualche anno fa, per cui, anzi qualche anno fa, l'anno scorso, per ritrovare i miei amici, per cui direi che quella zona della Latina America, quella parte del mondo, un po' l'accantono per un po', anche perché è veramente dispendioso viaggiare verso l'Argentina, quindi per ora mi focalizzerò su altre aree, mm-hmm, e spero di poter fare presto un Erasmus.
Erasmus?
Già.
E hai più o meno idea di dove andare, più o meno?
Sì, allora, diciamo che il mio obiettivo è imparare il francese meglio di come lo so adesso, che okay, è molto poco, te lo posso assicurare. E quindi sicuramente un paese francofono. Può mm-hmm essere il Belgio, la Francia, oppure un tirocinio all'estero, quello magari all'estero, un po' più tardi, uh-huh, quando si iniziano i tirocini con ostetrice. Agli ultimi anni mi piacerebbe partire con qualche associazione in Africa, per esempio. Africa.
Quindi il tuo spirito proprio di volontariato emerge ancora, quindi...
Beh, certo, poi comunque... un viaggio fatto così, molto piccoli, molto malleabili come personalità e come influenze culturali, ti cambia veramente da dentro, nel senso che ti modifica come persona proprio.
Sì, quindi ti plasma in qualche modo.
Sì, perché comunque secondo me c'è un motivo per cui questa associazione fa partire solo giovanissimi, cioè solo fino ai 18 anni si può partire, dopodiché non dà più borse di studio. Secondo me è proprio perché hanno capito che un ragazzo più è giovane, più è libero di qualsiasi preconcetto, di pregiudizi culturali, quindi da sì, qualsiasi certo parte vada, parte come un foglio bianco e torna veramente con... torna capendo che siamo il prodotto delle nostre costruzioni culturali.
Certo.
E quindi, essendo modificati così tanto dalla cultura in cui si entra a far parte facendo un viaggio del genere, veramente si capisce quanto in realtà tutto sia relativo a seconda della cultura in cui sei inserito.
Certo, quindi ti senti un po' la cittadina del mondo, giusto?
Sì, o perlomeno mi sento molto più portata ad accettare le differenze culturali che vedo negli altri.
Ok, perfetto, grazie Sofi. E niente, ti ringraziamo per questa fantastica
grazie
puntata. E ecco, mi dicono di fare la pubblicità, ecco, quindi sentiteci, ascoltateci e ecco, su Facebook, Instagram e altre cose che io non so, e passo un attimo la parola a Sofì.
Sì, volevo solo dire a tutti che se avete voglia di leggere, di saperne un po' di più sulla storia che ho raccontato o su altre storie di viaggi, andate sul sito www.allaricercadijack.net, che è un sito dove si condividono esperienze di viaggio.
No, parlando di intercultura, in generale come funziona, come si fa a viaggiare con Intercultura?
Beh, allora, Intercultura intanto è un'associazione molto vecchia, ha da poco festeggiato il centenario perché è nata con la Prima Guerra Mondiale. Si chiama infatti in origine AFS, American Field Service, ovvero un servizio di barrellieri che dall'America partivano verso l'Europa, in particolare verso la Francia, mm-hmm, come servizio di aiuto appunto durante la Prima Guerra Mondiale, quindi antichissimo, e provate a immaginare cosa poteva voler dire per questi ragazzi durante la Prima Guerra Mondiale partire per fare un viaggio così enorme, così colossale. Poi con la Seconda Guerra Mondiale si è ripetuta l'esperienza, uh-huh, e quando le due guerre sono finite, questa associazione è continuata ad esistere grazie a scambi inizialmente tra Stati Uniti e Francia e poi si è diffusa piano piano praticamente in tutto il mondo.
Ma senti, visto che stai parlando di intercultura, grazie alla domanda di Marco,
sì,
ma tu sei rimasta in contatto con la tua famiglia ospitante?
Assolutamente, ci sentiamo spesso, soprattutto sai, nelle ricorrenze, quando qualcuno compie gli anni. Poi io sono comunque tornata in Argentina, quindi ci siamo riviste, certo, mi hanno ospitata di nuovo.
Ma loro sono venuti in Italia?
Mai, infatti continuo a dirglielo, dovete venirmi a trovare.
Dovresti insistere di più.
Esatto. Comunque, ritornando all'associazione,
sì,
chi avesse un figlio, un fratellino, chi avesse rientrasse in questo, diciamo, squarcio d'età tra i 14 e i 18 anni,
sì,
può benissimo richiedere una borsa di studio. Tutte le scuole italiane sono affiliate o comunque dovrebbero accettare l'anno passato all'estero, a seconda della fascia di reddito, di altre determinanti come diciamo la media scolastica,
certo,
o comunque il punteggio che ottieni durante le selezioni, puoi mm-hmm vincere una borsa di studio per praticamente partire in tutto il mondo. mondo, tutto basato su contributi volontari, quindi ogni città ha il suo gruppo di volontari che gestiscono la parte burocratica, di preparazione dei ragazzi, quindi è veramente una rete di volontari praticamente mondiale.
È una cosa bellissima. Cioè, hai detto che comunque vi sentite durante le feste e le ricorrenze. Quali sono più o meno le festività? Al volo l'ultima domanda e chiudiamo. E perché mi stanno dicendo che il tempo corre, sì. Scorre, o quello che è. E le festività più importanti, più o meno quello che hai visto?
Beh, naturalmente le festività classiche sono Natale, il Capodanno, c'è la festa della primavera. E indovinate un po' cosa si fa alla festa di primavera? Si va in discoteca, ovviamente.
Olè.
E si beve. Tradizione.
Esatto.
Tra l'altro in discoteca ci vanno anche gli adulti, non è una cosa esclusivamente giovanile. A piccola postilla, a Natale, diciamo, non dico di tradizione, ma comunque d'abitudine, i giovani vanno in discoteca la sera di Natale, che è una cosa che a noi non verrebbe mai in mente.
Ma che bevono? Giusto, dato che sei
allora, beh, bevono super alcolici, ma una cosa che a noi potrebbe sembrare simpatica, la bevanda più diffusa in assoluto è il miscuglio tra il Fernet e la Coca-Cola.
Wow, hanno Fernet e chiama?
Fernet e Coca. È proprio la bevanda tipica che si possa bere a noi, potrebbe far arricciare il naso,
sì.
Però a loro piace molto e devo dire che l'ho provata e devo dire che non è così male.
Non è male.
Non è male.
Ok. E più o meno sarà la terza volta che cerchiamo di chiudere la puntata, ma ovviamente sbagliamo.
Sbagliamo tempistiche.
Esatto, come tutte le volte in cui c'è Marco in regia.
Insulti,
esatto, insultiranno. Anzi, ringraziamo Marco che sta in regia e Vale che ci accompagna e Sofi, la mia carissima collega del corso, amica.
E Lidia, che è l'intervistatrice del caso.
Olè. E niente, chiudiamo la puntata con i prossimi appuntamenti sempre di lunedì. E seguiteci su Radiofonica, seguiteci soprattutto sui vari social, Facebook, Instagram e tutto il resto se volete anche altro, che non abbiamo. E niente, chiudiamo la puntata con la canzone A maglia rosa di
Però Touching Go.
Ok, grazie.
Amalia me dio con ella porque cuando se enojó. Le llegaron las cuatro y esta es la que quiero yo. Amalia, Amalia, Amalia.